Accademia Italiana di Lingua. Diploma di Lingua Italiana Commerciale Firenze. Livello intermedio B1. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 44 al numero 49. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Niente festa? Niente vendita. Intervista a Chiara Bassani, consulente d'immagine, che spiega come l'organizzazione di una festa ben riuscita sia fondamentale per promuovere un'azienda, un negozio o un'attività imprenditoriale.
Tra le strategie che si consigliano oggi a qualsiasi imprenditore o professionista che voglia promuovere o lanciare sul mercato la sua attività, c'è quella di organizzare un evento, una festa. Ma perché una festa? Lo chiediamo a Chiara Bassani, che da anni è curatrice di immagine di importanti aziende italiane. Buongiorno signora Bassani, ci dica, perché una festa?
Per raggiungere bene e in fretta un obiettivo. Il benessere degli ospiti è la base, ma se la festa ha uno scopo di marketing, per esempio presentare un prodotto, un libro, un'azienda, occorre puntare anche sulla visibilità, il passaparola, la presenza di giornalisti. In questo caso, ad ogni evento deve corrispondere una notizia, cioè una novità in grado di suscitare l'interesse dei giornalisti e convincerli a partecipare. L'argomento commerciale va introdotto al momento giusto, non prima di mangiare, perché la gente ha fame e non è ancora arrivata tutta, e non dopo, perché molti se ne sono già andati. L'ideale è fra il dessert, la frutta e il caffè. E mi raccomando, organizzare una presentazione veloce e mai noiosa. È importante che l'evento non sia una semplice manifestazione di se stessi, ma che persegua un obiettivo. Perciò le varie scelte, dal buffet alla scenografia, vanno fatte non in base al gusto personale di chi ci mette i soldi, ma in base a quelli del target di riferimento.
Ma da dove partire per cercare di organizzare una festa che sia efficace?
Ogni festa deve avere un elemento caratterizzante forte. Le faccio un esempio. All'inaugurazione del Billionaire, una famosa discoteca in Sardegna un anno fa, un'auto di grande valore galleggiava in piscina. Una volta ho organizzato una presentazione con i relatori seduti su un tappeto nella posizione yoga del loto e ne hanno parlato tutti. A volte basta molto meno, come il colore della cravatta, di tutto il personale o quello delle portate del menù. L'idea forte è quella che colpisce il partecipante e rimane fissa nel ricordo della festa.
E per quanto riguarda la scelta degli invitati, ci vuole dare qualche consiglio?
La scelta degli ospiti è fondamentale. In genere, per avere 100 partecipanti, se ne devono invitare il doppio, considerando però che molti verranno accompagnati. L'importante è che siano ben amalgamati e possano socializzare. Quando questo non avviene, bisogna sempre intervenire scegliendo gli argomenti e cercando di mettere insieme gli ospiti in base ad affinità ed interessi comuni. Occorre sempre pensare agli ospiti e alle loro esigenze, creare degli spazi per le interviste dei giornalisti, ma anche saper fronteggiare le piccole emergenze, da un bottone staccato all'esigenza di un taxi. Il nemico numero uno di un party è comunque la noia. Per evitarla occorre puntare sulla musica e l'intrattenimento, tenendo sempre un asso nella manica, come un gadget, una sorpresa, una premiazione, per combattere i momenti di stanca.
E per quanto riguarda il cibo da offrire, come occorre regolarsi?
Il cibo da offrire agli ospiti dipende dall'ora. A pranzo qualcosa di leggero. Intorno alle 18 si punta sull'aperitivo. Fino alle 20:30 qualche stuzzichino. Per ora di cena gli ospiti si aspettano un menù più ricco. Il cibo deve essere sempre ottimo e abbondante. Meglio un aperitivo ricco che un pranzo modesto.
Abbiamo parlato della festa. E quando questa è finita, come si fa a fare in modo che l'evento sia servito a promuovere il proprio prodotto o la propria attività?
Quando gli amici se ne vanno, inizia un altro lavoro. Bisogna infatti chiedersi se la festa è stata un successo, se gli ospiti si sono divertiti, se l'obiettivo è stato raggiunto. Un'analisi critica è fondamentale, sia per gli addetti ai lavori, come chi organizza eventi per mestiere, sia per i committenti della festa. Bisogna verificare, punto per punto, tutti gli elementi, individuando gli errori eventualmente commessi, in modo da non ripeterli in futuro. Conservate poi una documentazione della festa, foto, menù, lista degli invitati, per presentarla ai clienti e alla stampa. E, proprio nei giorni successivi alla festa, per sfruttare appieno il clima, occorre ricontattare gli ospiti e cercare di organizzare appuntamenti e incontri per concludere l'affare.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Niente festa, niente vendita. Intervista a Chiara Bassani, consulente d'immagine, che spiega come l'organizzazione di una festa ben riuscita sia fondamentale per promuovere un'azienda, un negozio o un'attività imprenditoriale.
Tra le strategie che si consigliano oggi a qualsiasi imprenditore o professionista che voglia promuovere o lanciare sul mercato la sua attività, c'è quella di organizzare un evento, una festa. Ma perché una festa? Lo chiediamo a Chiara Bassani, che da anni è curatrice di immagine di importanti aziende italiane. Buongiorno signora Bassani, ci dica, perché una festa?
Per raggiungere bene e in fretta un obiettivo. Il benessere degli ospiti è la base, ma se la festa ha uno scopo di marketing, per esempio presentare un prodotto, un libro, un'azienda, occorre puntare anche sulla visibilità, il passaparola, la presenza di giornalisti. In questo caso, ad ogni evento deve corrispondere una notizia, cioè una novità in grado di suscitare l'interesse dei giornalisti e convincerli a partecipare. L'argomento commerciale va introdotto al momento giusto. Non prima di mangiare, perché la gente ha fame e non è ancora arrivata tutta, e non dopo, perché molti se ne sono già andati. L'ideale è fra il dessert, la frutta e il caffè. E mi raccomando, organizzare una presentazione veloce e mai noiosa. È importante che l'evento non sia una semplice manifestazione di se stessi, ma che persegua un obiettivo. Perciò le varie scelte, dal buffet alla scenografia, vanno fatte non in base al gusto personale di chi ci mette i soldi, ma in base a quelli del target di riferimento.
Ma da dove partire per cercare di organizzare una festa che sia efficace?
Ogni festa deve avere un elemento caratterizzante forte. Le faccio un esempio. All'inaugurazione del Billionaire, una famosa discoteca in Sardegna un anno fa, un'auto di grande valore galleggiava in piscina. Una volta ho organizzato una presentazione con i relatori seduti su un tappeto nella posizione yoga del loto e ne hanno parlato tutti. A volte basta molto meno, come il colore della cravatta, di tutto il personale o quello delle portate del menù. L'idea forte è quella che colpisce il partecipante e rimane fissa nel ricordo della festa.
E per quanto riguarda la scelta degli invitati, ci vuole dare qualche consiglio?
La scelta degli ospiti è fondamentale. In genere, per avere 100 partecipanti, se ne devono invitare il doppio, considerando però che molti verranno accompagnati. L'importante è che siano ben amalgamati e possano socializzare. Quando questo non avviene, bisogna sempre intervenire scegliendo gli argomenti e cercando di mettere insieme gli ospiti in base ad affinità ed interessi comuni. Occorre sempre pensare agli ospiti e alle loro esigenze, creare degli spazi per le interviste dei giornalisti, ma anche saper fronteggiare le piccole emergenze, da un bottone staccato all'esigenza di un taxi. Il nemico numero uno di un party è comunque la noia. Per evitarla occorre puntare sulla musica e l'intrattenimento, tenendo sempre un asso nella manica, come un gadget, una sorpresa, una premiazione, per combattere i momenti di stanca.
E per quanto riguarda il cibo da offrire, come occorre regolarsi?
Il cibo da offrire agli ospiti dipende dall'ora. A pranzo qualcosa di leggero. Intorno alle 18 si punta sull'aperitivo. Fino alle 20:30 qualche stuzzichino. Per ora di cena gli ospiti si aspettano un menù più ricco. Il cibo deve essere sempre ottimo e abbondante. Meglio un aperitivo ricco che un pranzo modesto.
Abbiamo parlato della festa. E quando questa è finita, come si fa a fare in modo che l'evento sia servito a promuovere il proprio prodotto o la propria attività?
Quando gli amici se ne vanno, inizia un altro lavoro. Bisogna infatti chiedersi se la festa è stata un successo, se gli ospiti si sono divertiti, se l'obiettivo è stato raggiunto. Un'analisi critica è fondamentale, sia per gli addetti ai lavori, come chi organizza eventi per mestiere, sia per i committenti della festa. Bisogna verificare, punto per punto, tutti gli elementi, individuando gli errori eventualmente commessi, in modo da non ripeterli in futuro. Conservate poi una documentazione della festa, foto, menù, lista degli invitati, per presentarla ai clienti alla stampa. E, proprio nei giorni successivi alla festa, per sfruttare appieno il clima, occorre ricontattare gli ospiti e cercare di organizzare appuntamenti e incontri per concludere l'affare.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica economica. Ascolterà una rubrica radio economica. Legga poi le frasi dal numero 50 al numero 53. Sentirà la rubrica radio economica una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica radio economica una prima volta.
Job 24.
Lavorare nel turismo nel sud Italia. Ci occupiamo di questo oggi a Job 24 e per farlo andiamo in Campania, a Salerno per la precisione, dove dopodomani prende il via la sesta edizione di Fare Turismo, evento dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. Ugo Picarelli è il direttore di Fare Turismo.
Innanzitutto è l'unico appuntamento nazionale che si svolge in una città del Mezzogiorno e il Mezzogiorno, come dire, sta cercando di recuperare non solo questi gap infrastrutturali, ma soprattutto una qualità dell'offerta. quindi una qualità legata alle risorse umane che sappiamo benissimo essere la principale soddisfazione poi dell'utente consumatore.
E le risorse umane sono tutti quei giovani che pensano di fare del turismo, magari proprio nel Sud Italia, il loro futuro lavorativo. In che modo li aiuta questa manifestazione?
I giovani che desiderano lavorare nel turismo possono trovare l'orientamento all'offerta formativa, ma anche un'indicazione sulle figure professionali e le nuove competenze emergenti, avendo anche l'opportunità di svolgere colloqui di selezione con le aziende turistiche che dichiarano appunto le figure professionali ricercate e si crea un incrocio appunto tra domanda e offerta lavoro.
Oltre ai colloqui di lavoro ci sono i colloqui di orientamento, altrettanto utili per chi desidera una bussola in un settore che ha diverse sfaccettature.
Sì, soprattutto tenuti dai centri per l'impiego grazie alla provincia di Salerno, che con i responsabili e gli operatori appunto dell'Agenzia del Lavoro non solo dà un orientamento ma anche per l'inserimento in una banca dati di tutti i profili professionali interessati alle aziende turistiche.
Perché è importante per i ragazzi anche sapere quali sono le figure in questo momento particolarmente ricercate dal mercato.
Sì, ma infatti i manager dell'industria turistica presentano le figure professionali nei vari comparti, dall'hotelleria all'intermediazione, alle agenzie per il lavoro, al turismo crocieristico, al marketing e alla ricerca nel turismo. Un ventaglio di professioni, ma soprattutto anche quelle legate alla multimedialità, all'e-commerce, al web 2.0, che sono un po' le nuove competenze che oggi il mercato richiede sempre di più.
Adesso legga le frasi. Ascolti ora la rubrica radioeconomica una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa.
Job 24.
Lavorare nel turismo nel Sud Italia. Ci occupiamo di questo oggi a Gio 24 e per farlo andiamo in Campania, a Salerno per la precisione, dove dopodomani prende il via la sesta edizione di Fare Turismo, evento dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. Ugo Picarelli è il direttore di Fare Turismo.
Innanzitutto è l'unico appuntamento nazionale che si svolge in una città del Mezzogiorno e il Mezzogiorno, come dire, sta cercando di recuperare non solo questi gap infrastrutturali ma soprattutto una qualità dell'offerta, quindi una qualità legata alle risorse umane che sappiamo benissimo essere la principale soddisfazione poi dell'utente consumatore.
E le risorse umane sono tutti quei giovani che pensano di fare del turismo, magari proprio nel Sud Italia, il loro futuro lavorativo. In che modo li aiuta questa manifestazione?
I giovani che desiderano lavorare nel turismo possono trovare l'orientamento all'offerta formativa, ma anche un'indicazione sulle figure professionali e le nuove competenze emergenti, avendo anche l'opportunità di svolgere colloqui di selezione con le aziende turistiche che dichiarano appunto le figure professionali ricercate e si crea un incrocio appunto tra domanda e offerta lavoro.
Oltre ai colloqui di lavoro ci sono i colloqui di orientamento, altrettanto utili per chi desidera una bussola in un settore che ha diverse sfaccettature.
Sì, soprattutto tenuti dai centri per l'impiego grazie alla provincia di Salerno, che con i responsabili e gli operatori appunto dell'Agenzia del Lavoro non solo dà un orientamento ma anche per l'inserimento in una banca dati di tutti i profili professionali interessati alle aziende turistiche.
Perché è importante per i ragazzi anche sapere quali sono le figure in questo momento particolarmente ricercate dal mercato.
Sì, ma infatti i manager dell'industria turistica presentano le figure professionali nei vari comparti, dall'hotelleria all'intermediazione, alle agenzie per il lavoro, al turismo crocieristico, al marketing e alla ricerca nel turismo. Un ventaglio di professioni, ma soprattutto anche quelle legate alla multimedialità, all'e-commerce, al web 2.0, che sono un po' le nuove competenze che oggi il mercato richiede sempre di più.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Conversazione. Ascolterà una conversazione due volte. Completi poi la griglia al numero 54 del modulo delle risposte con le informazioni richieste. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Consegna.
Olimpia Edizioni, buongiorno.
Buongiorno, parlo con la signora Elena Bastiani?
Sì, sono io, chi parla, per favore?
Sono il corriere dell'UPS, la ditta di spedizioni. Telefono per una consegna di un pacchetto arrivato ieri.
Ah, sì, sì, certo, stiamo aspettando un articolo che abbiamo ordinato una settimana fa. Si tratta di materiale di cancelleria molto importante per noi. Ce lo consegnate oggi, vero?
Veramente? Io sono già passato ieri intorno all'1:30, ma non ho trovato nessuno, nemmeno in portineria.
Eh sì, in effetti nella fascia oraria del pranzo la ditta chiude, ma giusto 30 minuti, dalle 13:15 alle 13:45.
Allora, se passo stamattina prima di mezzogiorno, vi trovo?
Sì, sì, certo. In ogni caso le lascio un numero di cellulare che può usare se in portineria non trovasse nessuno. Allora, 338... 6609478.
Aspetti che me lo segno. 338 6609 478, giusto?
Sì, giusto. Sa, siamo una piccola ditta e qualche volta il portiere viene chiamato anche per fare altre cose. Magari si assenta anche solo per 5 minuti, ma è meglio se lei ha la possibilità di chiamarci.
D'accordo. A questo numero mi risponde lei?
Sì, le rispondo io e vengo ad aprire la porta.
Le ricordo, signora, che se non riesco a consegnare nemmeno oggi perché non trovo nessuno, da domani potete venire voi a ritirare il pacco presso la sede dell'UPS in via Reginaldo Giuliani 37.
D'accordo, ma non si preoccupi, se passa fuori dall'orario di chiusura qualcuno c'è sempre. Arrivederci.
Arrivederci, a più tardi.
Adesso consulti la griglia. Adesso ascolti la conversazione una seconda volta. Consegna.
Olimpia Edizioni, buongiorno.
Buongiorno, parlo con la signora Elena Bastiani?
Sì, sono io, chi parla, per favore?
Sono il corriere dell'UPS, la ditta di spedizioni. Telefono per una consegna di un pacchetto arrivato ieri.
Ah, sì, sì, certo, stiamo aspettando un articolo che abbiamo ordinato una settimana fa. Si tratta di materiale di cancelleria molto importante per noi. Ce lo consegnate oggi, vero?
Veramente? Io sono già passato ieri intorno all'1:30, ma non ho trovato nessuno, nemmeno in portineria.
Eh sì, in effetti nella fascia oraria del pranzo la ditta chiude, ma giusto 30 minuti, dalle 13:15 alle 13:45.
Allora, se passo stamattina prima di mezzogiorno, vi trovo?
Sì, sì, certo. In ogni caso le lascio un numero di cellulare che può usare se in portineria non trovasse nessuno. Allora, 338-6609-478.
Aspetti che me lo segno. 338-6609-478, giusto?
Sì, giusto. Sa, siamo una piccola ditta e qualche volta il portiere viene chiamato anche per fare altre cose. Magari si assenta anche solo per 5 minuti, ma è meglio se lei ha la possibilità di chiamarci.
D'accordo. A questo numero mi risponde lei?
Sì, le rispondo io e vengo ad aprire la porta.
Le ricordo, signora, che se non riesco a consegnare nemmeno oggi perché non trovo nessuno, da domani potete venire voi a ritirare il pacco presso la sede dell'UPS in via Reginaldo Giuliani 37.
D'accordo, ma non si preoccupi, se passa fuori dall'orario di chiusura qualcuno c'è sempre. Arrivederci.
Arrivederci, a più tardi.
Ora compili la griglia con le informazioni ricevute al numero 54 del modulo delle risposte.